Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Carissimi radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentrovati e ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Vi saluta dall'altra parte del vetro Alessandro Sinico, nostro lettore e nostro regista. Vi saluto io da questa parte del vetro e vicino al microfono, Don Lorenzo Maria Vatti, che vi parlo. E abbiamo un paragrafo bellissimo nel capitolo 36esimo del decimo libro. Il paragrafo 59esimo è veramente molto ricco, molto bello, e che spiega l'entusiasmo di Sant'Agostino nei confronti del Signore, del Signore che è l'unico Signore, come dice all'inizio, e una bellissima e profondissima meditazione che si conclude con l'elogio di colui che elogia, perché dice colui che elogia, elogia perché Dio glielo ha suggerito, e dice invece anche del pericolo di chi è elogiato, che si prende i meriti dell'uomo per l'uomo e mette davanti a Dio i meriti che si è preso. Bene, dobbiamo dire che tendenzialmente se noi siamo capaci di fare qualcosa è perché Dio ci ha donato quell'abilità, e quindi ogni volta che veniamo elogiati dobbiamo semplicemente essere felici di essere stati capaci, almeno umanamente, di rendere l'abilità che Dio ci ha dato a disposizione della Chiesa e non della nostra fama, del nostro orgoglio, del nostro successo. Il resto lo valuteremo parola per parola dopo la lettura.
Ma davvero, Signore, sei il solo a signoreggiare senza burbanza, perché sei il solo vero Signore, senza signori. Davvero mi sono liberato anche da questo terzo genere di tentazione, se mai si può essere liberati in tutta questa vita, ossia del desiderio di farsi temere e amare dagli uomini senza altro motivo, se non di trarne un godimento che non è godimento. Misera vita, lurida iattanza, di cui soprattutto deriva l'assenza di amore e timore innocente per te, e quindi tu resisti ai superbi, mentre agli uomini accordi favore. Tuoni sulle ambizioni mondane, e tutte tremano le fondamenta delle montagne. Certi impegni del consorzio umano ci costringono a farci amare e temere dagli uomini. Quindi l'avversario della nostra vera felicità incalza e dissemina ovunque i lacci dei «bravo, bravo!» per prenderci a nostra insaputa, mentre li raccogliamo con avidità per staccare la nostra gioia dalla tua verità e attaccarla alla menzogna degli uomini, per farci gustare l'amore e il timore non ottenuti in tuo nome, ma in tua vece, per averci, simili così a se stesso, con sé, non concordi nella carità, ma consorti nella pena. Decise di fissare la propria sede nell'Aquilone, affinché gli uomini servissero questo tuo perverso e deforme imitatore in una gelida tenebra. Ma noi, Signore, siamo, ecco, il tuo piccolo gregge. Tienici dunque, stendi le tue ali e ci rifugeremo sotto di esse. Sii tu la nostra gloria, ci si ami per te e in noi sia temuta la tua parola. Chi vuole la lode degli uomini col tuo biasimo non sarà difeso dagli uomini al tuo giudizio, né sottratto alla tua condanna. Quando non si loda un peccatore per le brame della sua anima e non si benedice un ingiusto, bensì si loda un uomo per qualche dono ricevuto da te, se costui si rallegra della lode più del possesso del dono per cui è lodato. Anche costui è lodato con tuo biasimo, ed è migliore chi loda di chi è lodato. Al primo piacque in un uomo il dono di Dio, al secondo piacque maggiormente il dono di un uomo che di Dio.
Ma davvero, Signore, che sei il solo a signoreggiare senza burberanza, perché sei il solo vero Signore, senza signori, davvero mi sono liberato anche da questo terzo genere di tentazione. Sant'Agostino ha tutto questo problema di grandi tentazioni, anche forse nostri occhi piccole, ma certamente non dobbiamo mai disprezzare la sensibilità di nessuno, e quindi di grande tentazione, e da cui piano piano si sta liberando. Man mano che arriva alla fine del libro, vediamo che respira meglio Sant'Agostino, sempre meglio. E allora ha questo dialogo con il Signore, dicendo: tu sei l'unico vero Signore e non c'è nessun altro Signore. E allora, se già passiamo a comprendere questa situazione, che non c'è nessun altro Signore, ecco che la nostra connaturale idolatria viene a cessare, almeno a smorzarsi notevolmente. Se mai si può essere liberati in tutta questa vita, ossia dal desiderio di farsi temere e amare dagli uomini senza altro motivo, se non di trarne un godimento che non è godimento, si potrà togliersi dalla tentazione del godimento, dell'apprezzamento degli altri? Molto spesso noi viviamo di questo, non dico tutti, per carità di Dio, però molti esseri umani vivono proprio in funzione di piacere al prossimo. Alcuni vivono in funzione di piacere al suo primo prossimo, cioè alla propria moglie, al proprio marito, ai propri figli, cioè alla propria famiglia, e del resto non hanno grosso interesse. Io ricordo, mio padre era molto così, lui era orgogliosissimo della sua famiglia, ci portava come proprio veramente come il vestito più bello, con un orgoglio enorme, e di ciascuno di noi, a partire da sua moglie, era fortemente innamorato e viveva per questo. Dopodiché il fatto che gli altri potessero godere di questa nostra famiglia gli dava piacere, ma non un piacere personale, ma un piacere di riconoscenza, perché vedeva in questo che Dio era soddisfatto di lui. Ecco, questo credo che sia quindi possibile. E quindi questo godimento, che non è un godimento, io l'ho visto veramente più volte, nell'atteggiamento molto sereno, molto placido, molto così come ve l'ho raccontato, di mio padre. misera vita, lurida iattanza. E vabbè, qui c'è questo Agostino, parte con questa esclamazione forte in cui diciamo rende, svuota un po' tutta la bellezza della vita. E d'altra parte Agostino è un uomo tormentato, profondamente tormentato, è un convertito, è un uomo che ha vissuto delle irregolarità di cui si è appesantito, si è fatto carico come di un fardello insostenibile, e quindi considera che la sua sia stata una misera vita. Molti hanno questo senso di indignità, però ricordo che ne parlavo con un mio amico e mi disse: ma perché non ti perdoni? Perché anch'io dissi una volta una cosa con questo mio amico, dissi una cosa di questo tipo e lui disse: ma perché non ti perdoni? Ecco, forse dovremmo un attimino avere anche questo coraggio del perdono, lurida iattanza, come se questa vita fosse soltanto un'espressione negativa delle cose, ma forse appunto dovremmo partire dal perdono e anche dall'abbandono al Signore. Come si dice, l'erba del vicino è sempre più verde, anche la propria sensibilità, i propri motivi di vita, eccetera, eccetera, sono più comprensibili negli occhi del vicino che nei propri, ma in realtà forse non è proprio così. Di qui soprattutto deriva l'assenza di amore e timore innocente per te. E quindi tu resisti ai superbi mentre agli umili accordi favore. Qui, dice, da questa consapevolezza deriva, da questa misera vita, scusate, deriva l'assenza di amore e di timore innocente per il Signore. Certo, se uno vive in una vita di iattanza e di miseria, non ha spazio nel suo cuore per il Signore, figuriamoci per il timore del Signore, ancora meno. E quindi poi Agostino si prende dalla scrittura questa frase: resisti ai superbi mentre gli umili accordi il favore, che appunto la dice Isaia nel suo capitolo 37, in particolare il versetto 20. E quindi poi Agostino vede questo Dio come un Dio molto appesantito, che tuoni sulle ambizioni mondane e tutte tremano le fondamenta delle montagne. C'è un Dio che si arrabbia per le ambizioni mondane, e quindi dopo tutto quanto trema dalle fondamenta delle montagne, e qui siamo al Salmo 17, e in particolare versetto 8. Ma sì, va bene, però molto spesso, cioè, la visione dell'Antico Testamento è una visione molto materiale, perché il popolo ancora non era in grado di respirare con entrambi i polmoni, e quindi aveva bisogno di una visione pratica. E quindi questo Dio che si arrabbia, che tuona, che fa sentire il suo fragore, la sua voce, è un Dio veterotestamentario, perché parla ad un popolo che non comprende altro tipo di linguaggio. Ma in realtà l'allontanarsi da Dio è un qualche cosa che rappresenta una nostra colpa, più nei nostri confronti che di quelli di Dio. Dio non è che si dispiace o si arrabbia, si dispiace per noi, perché allontanandoci da Lui perdiamo quelle possibilità che avremmo potuto avere stando vicino a Lui. Certi impegni del consorzio umano ci costringono a farci amare e temere dagli uomini. Gli impegni del consorzio umano sono certe cariche, sostanzialmente. Certe cariche sociali hanno questa caratteristica che solo vestito, per dire, del poliziotto mette timore. E ancora più timore mette fuori il poliziotto quando tira fuori la tessera ed è vestito in borghese, è ancora peggio, è ancora più cattivo, è ancora più, per dire. E quindi ci sono determinate cariche che hanno proprio questa caratteristica. Quindi l'avversario della nostra vera felicità incalza e dissemina ovunque le gacce dei bravi, dei bravo bravo. Questo che cosa vuol dire, Sant'Agostino? Vuol dire che davanti alle persone che hanno una certa autorità, Satana si scatena e quindi va in giro fomentando nel cuore e nelle labbra delle persone gridi di inneggiamento nei confronti di coloro che appunto hanno un ruolo dentro la società e quindi si sentono dire che questi qui si sentono dire di essere molto bravi. Ora diciamo che non è vero che questo accade del tutto. Io sono comunque parroco, sono stato parroco in diverse parrocchie, ho tante esperienze nella vita e via dicendo, mi sono reso conto di una cosa molto ben precisa. Quando si ha un ruolo pubblico si ha la sensazione di essere guardati da tutti, ma così non è. A molti non interessa il nostro ruolo pubblico, molti non sanno neanche che cosa facciamo, che cosa siamo, proprio sono totalmente disinteressati, quindi già c'è da sfrondare un po' questo discorso. Molti non inneggiano e non dicono bravo bravo. E lì sta la tentazione di Satana di metterli da parte perché non ci osannano. Questo sì è fortemente negativo e pericoloso. Coloro che non ci osannano, noi non li vediamo neanche, non li consideriamo neanche. Fanno parte della Chiesa, nel caso mio, e vengono, però finita la messa se ne vanno senza proferire parole, boh. Di loro è difficile avere un'attenzione e se noi abbiamo un'attenzione spesso e volentieri è legata dal desiderio spasmodico di attirarli e metterli nel gruppo di coloro che ci dicono bravo bravo. Questo è veramente veramente molto grave. E poi ci sono quelli a cui diamo retta per inclinazione naturale che ci dicono bravo bravo perché hanno bisogno, perché lo credono alcuni e perché hanno bisogno delle mie attenzioni altri. E quindi ha ragione Agostino, è molto problematica questa cosa, anche se Agostino, secondo me, non vede tutta quella gente che noi non vediamo, che in realtà bravo bravo non ce lo dice, forse non dice niente, forse anzi lo pensa anche che siamo bravi, ma non è interessata a farcelo sapere. E anche questi sono importanti, perché sono anzi proprio questi quelli che dovremmo seguire, ma istintivamente. È molto difficile, ma veramente molto difficile che si arriverà a seguire questo tipo di amici. Per prenderci a nostra insaputa, mentre li raccogliamo con avidità per staccare la nostra gioia dalla tua verità e attaccarla alla menzogna degli uomini per farci gustare l'amore e il timore non ottenuti in tuo nome, ma in tua vece, per averci simili così a se stesso, con sé non concordi nella carità, ma consorti nella pena. Qual è il grosso problema, quindi, nota Sant'Agostino, ed è totalmente attuale, totalmente attuale, che siamo talmente avidi di questo bravo bravo che noi notiamo il timore e l'amore che abbiamo ottenuto da questa gente rubandolo a Dio. E invece dovremmo essere in nome suo che riceviamo questo. Ed è un grosso problema. Io cerco di ovviare questo problema. Ultimamente, non so quanti siate voi ascoltatori, spero sempre che siate tanti, ma francamente non lo so, e nemmeno tanto neanche il desiderio di saperlo. È un lavoro che io faccio nella gratuità e nel desiderio di essere concorde al Signore. Però in chiesa, benché spesso vengano persone nuove che mi dicono quanto sei bravo, verrò sempre, poi non li vedo mai più, oppure ma ascoltare te è una delizia, qua e là, però più di 60 persone, 80 quando va bene la domenica, non ho, quindi non ho più questa velleità. Ma quando mi capitava questo, cercavo di ovviare questo problema che Sant'Agostino denuncia, e facendo una piccolissima cosa: nel momento in cui venivo lodato, mi si diceva tu sì che capisci, tu sì che fai questo, che belle parole, quello che è, dicevo non ringraziare me, ringrazia il Signore. E poi cercavo, non facevo come i padri del deserto che andavano a chiedere perdono al Signore perché erano stati adulati, però chiedo al Signore veramente allontana da me questo calice di esaltazione e dammi l'umiltà e prenditi tu il merito. Credo che sia una cosa da fare, sempre. È molto, molto importante. Riconoscersi soltanto degli strumenti. Decise di fissare la propria sede nell'Aquilone affinché gli uomini servissero questo tuo perverso e deforme imitatore in una gelida tenebra. E quindi colori che voleva farsi dire bravo bravo, si mette sull'Aquilone, cioè per essere visto da tutti. Ma noi, Signore, siamo, ecco, il tuo piccolo gregge. Tienici dunque, stendi le tue ali e ci rifugeremo sotto di esse. Sii tu la nostra gloria. Ci si ami per te e in noi sia tenuta la tua parola. Chi vuole la lode degli uomini col tuo biasimo non sarà difeso dagli uomini al tuo giudizio, né sottratto alla tua condanna. Se noi vogliamo troppo la lode degli uomini, a un certo punto, davanti al giudizio, ecco che gli stessi uomini che ci hanno lodato non ci difenderanno, ci volteranno le spalle. E quindi è bene cercare di essere al servizio di Dio senza nessun tipo di particolare necessità di esaltazione, adulazione. Quando non si loda un peccatore per le brame della sua anima e non si benedice un ingiusto, bensì si loda un uomo per qualche dono ricevuto da te, se costui si rallegra della lode più del possesso del dono per cui è lodato, anche costui è lodato con tuo biasimo ed è migliore chi loda di chi è lodato. Questo è fondamentale, questo passaggio qui. Se si loda un peccatore per chi non ha fatto il peccato, bene, ma comunque sia, qualunque persona fa una cosa bene, viene lodato questa persona si prende il proprio questa lode come un qualche cosa a lui dovuta, ha già avuto il premio sulla terra e quindi verrà biasimato da Dio. Ci viene chiesto veramente di essere capaci di dare a Dio la lode sempre. Quindi quando io ricevo la lode, devo essere lodare a mia volta Dio, dicendo Lui mi ha dato. E forse sarebbe anche necessario dire, guardate che potrebbe succedere che anche io un giorno debba dire al Signore, Dio ha dato di addolto, sia benedetto il nome del Signore. Non è detto che tutte queste cose che a voi piacciono e che vi hanno aiutato e vi hanno trascinato su una via di sulla via dell'amore del Signore siano sufficienti, saranno sempre presenti in me. Probabile che un domani il Signore mi tolga quelle qualità che ho per darmene altre, e quindi resterete delusi, ma non rimanete delusi del Signore. Al primo piacque in un uomo il dono di Dio, al secondo piacque maggiormente il dono di un uomo, il dono di un uomo che di Dio. Ecco, è importante dire che chi ci loda per l'amore, per il dono di Dio che ha ricevuto attraverso di noi. E a noi la lode spesso ci serve per farci sentire bravi, e quindi sentiamo più importante il dono dell'uomo, che è la lode, rispetto al dono di Dio, che è la capacità di essere lodato. Così, senza infamia e senza lode, ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica, e vi risaluto e vi mando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.